State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma di questa vigilia di Natale dal Medio Oriente. Per parlarne ci colleghiamo in diretta con il corrispondente del quotidiano Il Manifesto da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
Sì, buongiorno a voi.
Allora Michele, cominciamo dalla situazione a Gaza, perché esattamente una settimana fa il ministro israeliano della difesa Israel Katz aveva dichiarato che l'accordo tra Tel Aviv e Hamas sul cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi non era mai stato così vicino. In realtà poi nella giornata di domenica una nuova serie di bombardamenti sulla striscia ha provocato la morte di 28 persone, tra le quali 5 bambini. Ecco, quindi quell'ottimismo sbandierato la settimana scorsa era strategico, oppure sono effettivamente intervenuti nuovi elementi che hanno impedito un esito positivo dei negoziati?
Diciamo innanzitutto che in realtà siamo di fronte a quello che abbiamo già visto e sentito tante volte in questi ultimi 15 mesi. C'è stato uno scambio tra ostaggi e prigionieri alla fine di novembre del 2023, da allora non si è mai riuscito a raggiungere un nuovo accordo di cessate il fuoco che portasse appunto ad un nuovo scambio e alla risoluzione della questione degli ostaggi. Sono quasi 100, in realtà non pochi dei quali morti si ritiene. Allo stesso tempo ci sono anche prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane. Però purtroppo ancora una volta ci troviamo di fronte ad un annuncio di accordo quasi fatto, tutto sembrava più o meno raggiunto, in realtà poi si scopre che nulla è stato raggiunto e che le posizioni, per quanto si siano un po' accorciate le differenze, in realtà le posizioni restano ancora distanti su nodi importanti come quello della tregua temporanea come vuole Israele o tregua permanente, definitiva come chiede Hamas, e poi naturalmente la questione dello scambio degli ostaggi. Israele vuole in pratica la liberazione di un po' tutti gli ostaggi che sono ancora vivi. Hamas ovviamente resiste, ne vuole liberare una parte perché vuole essere certo che Israele poi non riprenda la guerra una volta che sarà finita la tregua, che dovrebbe durare una sessantina di giorni e rispetto a quello che abbiamo letto e sentito. Però ripeto, in realtà le parti non sono proprio così vicine come sembrava. E poi non lo dimentichiamo, c'è il primo ministro israeliano Netanyahu che sembra, questo lo dicono gli israeliani stessi, remare contro questo accordo perché non vuole la fine della guerra. Sa che continuando la guerra ovviamente recupera consensi, può portare avanti le sue posizioni di una guerra che deve riguardare l'intero Medio Oriente per cambiarlo, trasformarlo, e quindi è proprio il primo ministro che resiste forse più degli altri, oppure resiste assieme alla destra estrema che ad ogni occasione minaccia di lasciare il governo e di farlo cadere, appunto, se ci sarà un accordo di cessate il fuoco.
Ecco, ad alimentare quell'ottimismo c'era stata anche la lista degli ostaggi compilata da Hamas, che aveva fornito prove dell'esistenza in vita di circa 50 cittadini israeliani rapiti nel blitz del 7 ottobre 2023. Dopodiché, nella giornata di domenica, le autorità di Tel Aviv avevano concesso l'ingresso a Gaza al cardinale Pizzaballa, autorizzando il rappresentante del Vaticano a celebrare la messa tra i fedeli, e anche questa apertura era stata interpretata come un segnale di distensione. Tant'è che dopo i nuovi attacchi nella striscia anche il Papa è tornato a tuonare contro le violenze in corso. Ascoltiamolo.
E con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini metragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali. Quanta crudeltà.
Michele, quale effetto hanno avuto in Israele queste parole di condanna di Papa Francesco?
Bisogna dire che sono state molto nette, molto chiare, e quindi un atto d'accusa nei confronti di Israele che Tel Aviv non ha accettato. Abbiamo visto che ci sono state tante proteste, Israele ha detto che Papa Francesco non tiene conto di quella che è la crudeltà di Hamas e parla solo della crudeltà di Israele. Sta di fatto che comunque quelle parole certo hanno lasciato il segno, ma d'altra parte bisogna dire che Israele in questi 15 mesi ha come dire, avviato delle relazioni nuove con diverse parti e relazioni che sono anche molto tese e non più di amicizia incondizionata. Mi riferisco ad esempio ai paesi del nord Europa che hanno riconosciuto insieme alla Spagna lo Stato di Palestina, mi riferisco alla tensione di qualche giorno fa tra Israele e Irlanda e adesso anche tra Israele e il Vaticano, o si potrebbe dire Israele e Papa Francesco, che ha sempre avuto delle posizioni molto nette a difesa della vita, a difesa dei bambini che vengono massacrati. Sta di fatto però che quelle parole hanno avuto un effetto perché Israele ha velocizzato le procedure che hanno permesso poi al cardinale Pizzaballa, patriarca latino, cioè cattolico di Gerusalemme, di poter andare a Gaza, di poter andare a visitare la piccola comunità cristiana. I cristiani a Gaza sono 1.300 appena e solo poche centinaia sono cattolici, però il cardinale Pizzaballa è andato lì, li ha visitati, li ha rincuorati, ha detto che il Vaticano non li dimentica, così come non dimentica tutti gli abitanti di Gaza, e credo che le parole di Papa Francesco lo dimostrino ampiamente.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente del quotidiano Il Manifesto dal Medio Oriente. Michele, per il secondo anno consecutivo, quindi il conflitto nella regione avrà ripercussioni anche sulla quantità e sulla qualità delle celebrazioni del Santo Natale in Terra Santa. Ecco, quindi in che modo verrà festeggiata la ricorrenza, soprattutto a Betlemme, a Nazareth, a Gerusalemme, e in cosa questo Natale sarà diverso da quello dell'anno scorso?
Beh, per la verità non sarà molto diverso da quello dell'anno scorso, perché proprio in queste ore da Betlemme arriva un grido di dolore, cioè la città celebrerà il Natale solo per ciò che riguarda i riti religiosi. Certo, tra qualche ora ci sarà l'ingresso appunto del patriarca Pizzaballa nella città della Natività, ma ripeto, in realtà queste celebrazioni riguarderanno solo i riti religiosi, la messa di mezzanotte, ma la città, in solidarietà con ciò che è accaduto a Gaza, ciò che ancora accade a Gaza, non celebra, non festeggia, quindi la città non è addobbata a festa, non ci saranno spettacoli, non ci sarà un programma di festeggiamenti, proprio perché la Palestina, proprio perché Gaza vivono un momento difficilissimo, con morti, feriti e distruzioni immense. A questo si aggiunge la grave crisi economica che attanaglia proprio Betlemme, che è una città che fonda il suo reddito per un 70% sul turismo. I turisti non ce ne sono più oramai da più di un anno a Betlemme. Betlemme ha gli hotel vuoti, i ristoranti chiusi, non c'è alcun festeggiamento e il 50% della forza lavoro è disoccupata, quindi una situazione difficilissima in cui migliaia di persone, centinaia di famiglie sono costrette a chiedere aiuto a parenti, amici, ad istituti di carità, alle varie chiese, e quindi è una situazione estremamente difficile. E non ricordiamo che, e non dimentichiamo, scusate, che tutto questo aumenta l'abbandono da parte della comunità cristiana della Cisgiordania, in particolare appunto di Betlemme. Secondo le ultime cifre disponibili date dal sindaco di Betlemme, Anton Salman, almeno 500 famiglie di Betlemme hanno lasciato la città nell'ultimo anno, andando all'estero, e forse non torneranno mai più.
In conclusione, Michele, vogliamo dare una breve sintesi su quella che è ora la situazione sul campo, dalle alture del Golan, allo scambio di missili con i ribelli Houthi, alla tregua in Libano.
Beh, partiamo proprio dagli Houthi, perché in realtà la tensione tra Israele e Houthi è cresciuta molto, e da parte degli esponenti israeliani ci sono state varie dichiarazioni che dicono che Israele regolerà i conti anche con i guerriglieri yemeniti, così come l'ha fatto con Hezbollah in Libano, e così come sostiene di averlo fatto e di volerlo fare anche con l'Iran. Non è un mistero che Israele sta aspettando il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che è sicuramente un avversario tenace, implacabile di Teheran, e quindi quello che molti temono e che il ritorno di Trump alla presidenza dia il via libera a Israele per attaccare l'Iran ancora più massicciamente di quanto non abbia fatto nelle settimane passate, e quindi c'è la possibilità di dover vivere un nuovo conflitto in Medio Oriente dopo quello che abbiamo visto a Gaza e anche nella Cisgiordania, dove è in corso comunque un conflitto a bassa intensità, ma non meno importante. E naturalmente, vi dicevo appunto, abbiamo visto in Libano, e non dimentichiamo quello che è accaduto in Siria, che sicuramente è stato influenzato molto anche da ciò che avveniva nel resto della regione, e Israele si è anche vantato di aver contribuito alla caduta di Bashar Assad e di aver favorito i suoi avversari con i bombardamenti sulle postazioni di Hezbollah e dell'Iran in Siria, che erano i due pilastri che tenevano in piedi il regime di Bashar Assad.
Ci sono talmente tante questioni ancora in sospeso che noi inevitabilmente torneremo a disturbarti nei prossimi giorni, caro Michele. Intanto, a nome nostro, di tutta la redazione del programma italiano di Radio SBS e di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ti auguriamo un buon Natale, ringraziandoti ovviamente anche per la disponibilità di quest'oggi. Grazie a Michele Giorgio.
E io auguro buone feste a voi e a tutti i radioascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.